E ora con una specie di montaggio al volo che facciamo in differita, possiamo lanciare un'altra registrazione che abbiamo fatto nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, sarebbe la seconda parte dell'incontro con Monica Quirico su Svezia, sulla Scandinavia in generale, sui paesi che hanno abdicato alla loro neutralità. In questi giorni e che hanno però delle condizioni, vengono da delle condizioni particolari relative sia alla questione del Covid sia al party del welfare che non sono più così socialdemocratiche come.
Ecco un riferimento anche alle manifestazioni di piazza che hanno scosso la Svezia in quei giorni.
La Svezia è di nuovo tanto simpatica a tutti perché forse entra nella NATO e quindi è di nuovo un paese amico. Ma solo pochi giorni fa, su molti giornali italiani usciva la seguente notizia che secondo un autorevole studio di Nature, i medici svedesi avrebbero somministrato ai malati di Covid la morfina per farli schiattare il più in fretta possibile, anziché l'ossigeno. Io sono diventata matta a cercare notizie su questo sui media svedesi ed è stato veramente molto difficile.
E non
Ma
c'è
oggi
traccia.
su Quotidiano Sanità aveva lanciato, come molti altri, questa notizia. E oggi però ha pubblicato un commento polemico di un medico, Alberto, che dice: Ma un momento, io ho dei dubbi sull'attendibilità scientifica di questo studio. E la cosa molto interessante è che quello che è spacciato come uno studio di Nature, cioè intoccabile, perché come puoi contestare uno studio di Nature,
La Bibbia.
in realtà non è uscito su Nature. Bensì su diciamo, un sottoprodotto, una delle tante cose che Spring Nature pubblica, e sui circa 15 autori c'è un epidemiologo, un microbiologo e forse un terzo che si è occupato di Covid,
Gli altri
gli
sono
altri
ortopedici.
sono oncologi, dermatologi, addirittura studiosi di, cioè, di tutto, di più. Però appunto è chiaro che non è uscito niente a mettere in dubbio l'attendibilità dello studio, così come a fine febbraio nessun media italiano ha parlato del rapporto finale della commissione governativa svedese che, pur muovendo di nuovo varie critiche alla gestione della pandemia, critiche imputabili fondamentalmente a due problemi: le carenze del welfare state e l'eccessiva dipendenza del governo dall'Agenzia di Salute Pubblica, non mette in discussione la scelta di non ricorrere al lockdown. Anzi, dice: niente lockdown ha fatto sì che le scuole rimanessero aperte, che fosse preservato il benessere psichico della popolazione, eccetera. Quindi, pur essendo questo rapporto critico nei confronti del governo, dice che il problema non è stato che la Svezia non ha imposto il lockdown. Dunque, non sconfessa la linea basata sulla persuasione e non sul
Sulla
divieto.
preclusione.
Voi avete letto qualcosa su questo sui media italiani? Un
Assolutamente no.
cazzo. Però adesso, naturalmente. Adesso naturalmente di questo non si parla più perché la
Vabbè, c'è
Svezia,
lei.
ripeto, forse entra nella NATO e dal punto di vista pubblicitario è un bel colpo.
Senti, rimanendo sempre in Svezia, ti volevo chiedere qualche notizia su quello che sta accadendo in questi giorni, e cioè degli scontri che si stanno, insomma, sviluppando in seguito alle iniziative di questo movimento Strand Kurz, di questo personaggio che è Rasmus Paludan, che brucia il Corano, fa provocazioni e che appunto poi ha innestato questa situazione di malessere che comunque sicuramente preesisteva. Quello probabilmente è stato solamente come dire, la fiamma che ha fatto scoppiare l'incendio.
Sì, questa è una vicenda davvero inquietante per un verso e patetica dall'altro, perché non è la prima volta che succede. Il Paludan non è nuovo a queste performance e purtroppo non è nuova la decisione imbecille delle autorità svedesi di permettere queste manifestazioni. Ecco, ho detto prima che i diritti umani sono il nuovo mantra dei paesi nordici, ma in questi diritti rientra con una posizione di primo piano naturalmente la libertà di espressione, di cui c'è in Svezia, meno che negli altri paesi nordici, ma comunque anche in Svezia, un'interpretazione che io definirei integralistica. Cioè, libertà di espressione vuol dire che chiunque può dire qualsiasi cosa. E quindi il Paludan, che è un neonazista danese, può annunciare: io il giorno tale sarò in Svezia nel comune di a bruciare il Corano. Ma siccome la libertà di espressione vuol dire che anche le opinioni sgradevoli hanno diritto a essere manifestate, glielo si lascia fare. E puntualmente succede quello che abbiamo visto in questi giorni, cioè che a qualcuno girano i cabasisi, diciamo così, e non ci
Anche
sta.
svedese si dice. Anche a
Il
Malmo si dice.
Anche
Paludan
svedese
ha
si dice così.
annunciato appunto questa. Sì, non lo traduco in svedese, cabasisi, ma ci siamo capiti. Il Paludan aveva annunciato questo incendio, questo rogo del Corano in vari comuni svedesi. In due città ha dovuto annullare questa manifestazione perché sono scoppiati dei disordini. Una storiella molto divertente è che in uno di questi comuni Paludan ha cominciato a parlare e immediatamente il pastore di una chiesa vicino ha fatto suonare le campane per sabotare il comizio di Paludan. E adesso, udite, udite, mentre il Paludan rimane impunito e di sicuro l'anno prossimo rifarà questa oscena tournée,
Il
il
campanaro.
pastore è stato denunciato per disturbo
Della
della
chiesa
quiete
pubblica,
pubblica.
giusto, pare.
Il campanaro, il pastore campanaro avrà dei guai, no? Mi sembra tutto molto democratico. Sono scoppiati disordini molto violenti a Örebro in particolare, ma anche a Stoccolma, perché il Paludan ovviamente non sceglie a caso i luoghi delle sue performance e quindi sceglie Rinkeby, che è considerato il
Il
ghetto di
ghetto.
Stoccolma. Però a molti giovani immigrati non è andato bene, hanno deciso che era intollerabile, si sono rivoltati contro la polizia mettendola sotto, se mi passate questo termine poco elegante, ma che
Grande.
davvero rende l'idea, perché sono stati danneggiati o addirittura incendiati diversi mezzi della polizia, feriti alcuni poliziotti, naturalmente polemiche sulla gestione lacunosa dell'accaduto. Forse basterebbe riflettere un po' di più sui limiti della libertà di espressione e su quello che intendiamo per democrazia, cioè se democrazia è far parlare i nazisti e far compiere loro gesti oltraggiosi che fomentano l'odio E il razzismo.
Siamo stati abbastanza esaurienti.
Dovevate pormi dei paletti?
Certo. No, però ti
No,
volevo
poi io
chiedere.
tipo
solo
vampiro,
a
dici?
sentir
Sì.
nominare Paluden
Ti vengono i
mi...
brividi. Però ti volevo chiedere off
Cioè,
the record.
non ho capito perché vi
i paletti
sento
bisogna piantarli a
piantare. Sì, fa...
Paludan.
No, ti volevo chiedere off the
Paletti da
record.
vampiro, sì.
Ma co come
Sì,
vivono?
paletti.
Come vivono questi ragazzi, questi giovani che si sono rivoltati? Cioè, al di là delle provocazioni di questo personaggio, ma le condizioni sociali che si vivono in questi ghetti, che significano poi anche il fallimento dell'idea
Del welfare, sì.
inclusiva, diciamo così, del welfare svedese. Cioè, in che condizioni vivono? Quali contraddizioni hanno? Cioè, è una rivolta che ha anche dei risvolti sociali, insomma, al di là dell'aspetto delle provocazioni di questo personaggio squalidissimo.
Certo che ha una base sociale molto forte e infatti è semplicemente criminale che i media abbiano bollato questi ragazzi come dei teppisti, perché finché continua a presentare la questione in questi termini, ci saranno altre 1.000 rinkeby, non se ne uscirà. Noi adesso parliamo di Svezia, però io potrei citare un film di cui non ricordo come mio solito il titolo, una sorta di poliziesco, in cui i
È un
due
film danese, giusto?
eroi,
Sì.
diciamo così, in parte certo anche negativi, un film danese, che racconta quello che succede a una pattuglia che si ritrova isolata in un ghetto, per l'appunto, un film orribilmente razzista perché dà l'immagine di una Danimarca completamente in balia di questi teppisti, appunto, immigrati. Allora, la questione sociale evidentemente è seria. Se vogliamo spiegare l'allarme gang, l'allarme criminalità giovanile che molto sta condizionando la campagna elettorale svedese e che in Danimarca ha prodotto risultati orripilanti, con una svolta a destra, una svolta apertamente xenofoba della socialdemocrazia danese. Se vogliamo continuare a spiegarla come un problema di criminalità, di disadattamento culturale, senza capire che questi ragazzi sono cresciuti in ghetti, perché la straordinaria idea dei governi svedesi, per lo più socialdemocratici, ma non solo, è stato quello di mettere, tutti gli iracheni a sederteglie, tutti gli afghani in un altro comune, insomma, di creare una segregazione residenziale di rifugiati che per chi ha ottenuto il permesso di trovare un lavoro. E naturalmente spesso gli immigrati hanno lavori sottopagati e irregolari che sfuggono al controllo dei pur potenti sindacati nordici. Allora, o nel nord Europa si ha il coraggio di dire che il welfare state, avendo una matrice nazionale o nazionalista forse, o abbiamo il coraggio di dire che la flexicurity danese funziona se ti chiami Johansen, funziona molto meno se ti chiami Mohamed. Oppure ci culliamo nell'illusione che il problema siano loro perché non capiscono la grandezza della cultura occidentale.
Sì, che è un po' il problema di fronte al quale si sono trovati i francesi con le banlieue, che ripercorre esattamente lo stesso
Certo,
modello.
sì, forse con la differenza che i nordici erano molto fieri delle loro
Certo.
politiche di integrazione perché,
Ma
a
anche.
furia di essere in testa a tutte le classifiche di questo mondo, si perde forse un po' di senso autocritico.
Ma anche alla grandeur francese, non scherzo, in questo senso, diciamo che nel senso critico dei
Sì.
francesi.